allora vediamo ancora in che senso si può usare l'adattamento sensoriale e ancora l'immagine consecutiva negativa, in questo caso non tanto nemmeno negativa, perché non ci serve che sia negativa, perché come indicatore dei processi che sottostanno la percezione della grandezza. Adesso facciamo esattamente sempre lo stesso esercizio, diventerete ciechi da un occhio a fine corso. Quindi quando scompare il cerchio rosso, se ci avete un foglio sul banco va bene, se no guardate sul banco. Allora, guardate l'immagine consecutiva brevemente sul, diciamo qua sul, non lo guardate sullo schermo, guardatela qua, sulla lavagna, ok? Poi spostate lo sguardo, vi mettete così e lo spostate, guardate, la guardate qua sulla vostra scrivania, a poca distanza, ok? Provate a fare questa cosa, confrontate le grandezze delle due immagini consecutive, se ce la fate in questo breve tempo. Quindi dovete guardarla per poco, perché avete capito che l'immagine consecutiva non dura tanto, Bene? Ok. Allora, guardate bene, fissate con un occhio. Ok? Qualcuno ha sentito, ha detto piccolina! Tutti si sono accorti che è piccolina sul banco? Qua è grande, grande, qua è grande come era là, no? Ah? Si è trasformata proprio, ah? Perché? Perché? È una cosa bella strana questa, no? No? Perché se ci pensate nel nostro occhio non è cambiato proprio nulla nulla, giusto? Cioè abbiamo stimolato l'occhio una volta sola, però a seconda di dove stiamo guardando la grandezza di questa immagine consecutiva cambia in maniera drammatica. Questo ha a che fare moltissimo con delle illusioni che abbiamo già visto, no? Sulla percezione della grandezza, quelle illusioni di distanza-grandezza, no? Se ci pensate bene sta succedendo esattamente questo, sembrerebbe che noi percepiamo l'immagine, la grandezza dell'immagine retinica come se questa venisse spostata esattamente nel punto, alla distanza del punto di vista in cui noi la fissiamo, ossia noi siamo stati adattati qua, no? A questa immagine, a questo oggetto. Quindi dovremmo vedere se è un oggetto grande, così, no? Cavolo. Però attenzione, attenzione, attenzione. Questo oggetto proietta sulla nostra retina questa immagine retinica del cerchio che non varia. Attenzione, quell'immagine retinica del cerchio non varia a seconda di dove io guardo, quindi anche se avvicino e quindi mi sposto quindi, e guardo il cerchio sul banco, questo non potevo dire all'occhio, ma creo la stessa situazione, quindi metto il cerchio più vicino, l'immagine retinica non sta cambiando, perché siamo d'accordo che l'immagine retinica non cambia. Attenzione, per concludere che questo cerchio è più piccolo di questo, cosa devo fare?
Misurare la distanza.
Misurare la distanza, per forza, per forza. Questo è quello che concluse Emmert, no? Questa è la legge di Emmert. praticamente, e che dimostra proprio l'invarianza distanza-grandezza in maniera inequivocabile, inequivocabile proprio, no? È la legge di Helmert, cioè l'angolo visivo di una proiezione rimane costante. Mi sono adattato a uno stimolo primario, ho variato la distanza dello stimolo secondario dell'immagine consecutiva e ho esperito una variazione nell'esperienza percepita. La grandezza percepita, l'unica cosa che può succedere è che la grandezza percepita dipenda dalla distanza. Helmert fece varie misure e quello che trovò è che effettivamente c'è una relazione praticamente diretta tra la grandezza percepita dell'immagine consecutiva e la distanza a cui io la faccio stimare. Fece proprio la misura diretta e quindi quando facciamo questa stima noi praticamente non stiamo stimando la grandezza dell'immagine rettilinea, ma stiamo stimando la distanza a cui la proiettiamo, anche se non sappiamo la distanza, anche quando la distanza non la sappiamo. Quindi minore distanza, minore grandezza. Quindi c'è una proporzionalità diretta tra grandezza dell'immagine consecutiva e distanza di osservazione. Ecco. Questa è la famosa legge di Helmert, e ancora una volta dimostra che l'immagine consecutiva dipende dall'adattamento sensoriale. In altri termini, qua la stiamo usando, no? In maniera diversa da come la usiamo per studiare, no? L'adattamento sensoriale cromatico dimostra ancora che la sensibilità si modifica, la sensibilità dei nostri sistemi sensoriali si modifica. Quindi è vero, no? Di nuovo che è un elettrodo, no? Dello psicofisico, no? Costituisce anche in questo caso un errore, no? Sistematico, perché anche in questo caso noi non percepiamo, quindi suggerisce un principio di funzionamento che è una legge di Helmert che non ci fa percepire esattamente quello che è là, no? Perché noi effettivamente dovremmo continuare a percepire la grandezza forse come invariante, no? Perché quello è lo stimolo che ha iniziato, no? La catena psicofisica, è un difetto, no? Di registrazione, no? Quindi sempre per richiamare come abbiamo definito la psicofisica inizialmente, quindi assente nella normale esplorazione, no? Visiva. E ci introduce un problema importante che è quello che abbiamo accennato durante il corso, che è quello delle indeterminazioni radiali. Introdotto da Berkeley, no? E lui, qua c'era una frase famosa che introduce questo problema, che vuol dire, che diceva, tutti credo concordano che la distanza di per sé e immediatamente non può essere vista, poiché la distanza, essendo una linea che punta in direzione dell'occhio, proprio se noi prendiamo una linea e la estendiamo all'infinito lungo il nostro occhio e togliamo qualunque altro indizio, una distanza proprio al buio, un occhio al buio non si immaginava, e una luce che si allontana da quest'occhio al buio, proietta solo un punto sul fondo dell'occhio. C'è questa luce, e noi chiudiamo anche l'altro occhio, cioè abbiamo solo un occhio solo, e proiettiamo la luce, la allontaniamo, avviciniamo, una cosa puntiforme, che non ha nessun altro indizio, questo proietta solo un punto sul fondo dell'occhio, punto che rimane invariabilmente lo stesso, indipendentemente dalla distanza maggiore o meno. Cioè, quel punto là non ci dice nulla. Il problema che lui diceva era proprio questo: sono localmente indeterminati, no? Questi punti qua, se non sono caratterizzati da nessun tipo di altro indizio, io non posso dire se questo punto qua è più vicino di questo, è più vicino di questo, non posso dire. Analogamente si parla, questa è l'indeterminazione proprio radiale della distanza, l'indeterminazione poi si estende, no? Oltre a questo tipo, no? Essendo determinata la distanza, rimane indeterminata anche altre proprietà, no? Dello stimolo, per esempio le inclinazioni, no? Di un piano quindi dalla proiezione retinica 2D, no, di un piano, io posso avere infinite altre soluzioni di inclinazioni di un piano. Questo si chiama proprio inverse projection problem, e quindi come il nostro sistema percettivo risolva questo problema è di nuovo un mistero, esattamente come lo risolve per questo. No, quindi ci sono due tipi, no? In questo caso di indeterminazioni, ma anche la forma, no? Anche la forma, perché per esempio si può proiettare, che ne so, la proiezione di un cerchio può essere consistente, come l'abbiamo visto nell'anamorfismo, con diversi tipi di punti di vista o diverse sovrapposizioni di linea. Quindi ogni punto dell'immagine determina solo un raggio nello spazio, non un punto unico. In teoria una linea del tipo corrisponde ad un'infinità di oggetti 3D. Vi ricordate questa, no? Questa bella foto, no? Di Macaulay. No? Quindi questa struttura, che in verità è una struttura fatta di pietre, fatta così, solo da un punto di vista si percepisce un cerchio con un pallino addirittura al centro. Da tutti gli altri si percepisce un'altra cosa. C'è un'indeterminazione. Quindi l'immagine consecutiva dimostra proprio questo, che c'è un'invarianza grandezza distanza, e che il nostro sistema visivo utilizza, no, questa invarianza per risolvere almeno un problema, l'indeterminazione radiale. Quindi lo stesso angolo ottico, quello definito dal disco rosso, no, inducente, può corrispondere a un oggetto piccolo vicino a un oggetto grande lontano, no? Quindi siccome c'è questa indeterminazione, allora cosa fa? Bisogna fare qualcosa. La grandezza percepita non corrisponde alla sensazione, quindi a una copia punto a punto dell'immagine retinica, ma è direttamente proporzionale alla distanza specificata dagli indizi 3D messi a disposizione. Allora si torna, attenzione, a una formula che abbiamo visto. Quindi noi non percepiamo la grandezza retinica, né solo la distanza, ma percepiamo, di nuovo, attenzione, vedete, una moltiplicazione, esattamente come si percepisce nel dominio delle luminanze. Quindi la grandezza percepita, questa idea è di Gregory, no, del 66, sarebbe la risultante della distanza stimata, della distanza stimata dal nostro sistema percettivo, come la stima in base a tutti gli indizi di tridimensionalità messi a disposizione per la grandezza retinica, che quella è lo stimolo prossimale. La estraiamo. Quindi definiamo la grandezza retinica, perché è importante, no? La grandezza retinica è l'angolo visivo, ecco, quindi noi la possiamo quantificare così, è l'angolo visivo, quindi gli oggetti non rimangono, no, variano in funzione della nostra distanza, e quindi tanto più una persona, no, in questo caso per far vedere, tanto più una persona si avvicina a noi, tanto più è grande, no, l'area, no, sottesa dalla sua proiezione sulla retina, sul retro del nostro occhio, no? Quando noi la guardiamo. Qua c'è l'esempio, no? Quindi anche un oggetto molto molto grande può stare, no? Fra l'indice e il nella nostra mano, no? Una regola, questa è l'equazione che definisce la grandezza dell'angolo retinico, che è molto molto semplice, cioè è praticamente il rapporto fra S, diciamo la estensione dell'immagine misurata nella stessa scala di misura, e la distanza, diciamo la distanza nota dell'immagine, quindi l'altezza di questa signorina e la sua distanza, l'arco tangente, ma possiamo anche toglierlo l'arco tangente se vogliamo, ma è per approssimarlo, va bene? Si può togliere, come regola, questa è la regola, una regola thumb, come si dice, praticamente anche se ognuno di noi ha un braccio di lunghezza un po' diversa e un pollice un po' diverso, ma siccome lunghezza del braccio e lunghezza del pollice vanno circa insieme, la regola è che praticamente gli oggetti coperti dal nostro pollice misurano circa 2 gradi di angolo visivo. Quindi la signorina là, la testa sua in questo momento mi misura 2 gradi di angolo visivo, ok? Giusto per saperlo. Quindi cosa significa? Significa che se io mi allontano, adesso quella, la testa di lei sarà più piccola. Se io mi avvicino, invece aumenteranno i gradi, comincerò a vederla, a scoprirla dal mio pollice, ok? Questo per dire cos'è R. Ma cos'è D? In D sono tanti indizi di profondità. Sono tanti indizi di profondità. Prima di tutto abbiamo 2 tipi di informazione. L'informazione oculare e l'informazione ottica, che ci dà informazioni sulla profondità degli oggetti. Cosa sono questi 2 tipi di informazione? L'informazione oculare riguarda l'aggiustamento degli organi della visione, che sono gli occhi proprio. Vedremo che ci sono vari tipi. Quindi per esempio i nostri occhi possono convergere, no? Convergono sempre ad una certa distanza e quella è un'informazione. Oppure il nostro cristallino si accomoda in una certa maniera per mettere a fuoco un'immagine a una certa distanza. L'informazione ottica riguarda le caratteristiche delle immagini o delle 2 immagini che si considerano i 2 occhi, che possono ridurre l'indeterminazione. Allora, poi abbiamo altri tipi di informazione, informazioni che dipendono proprio dall'immagine, quindi informazioni statiche e dinamiche. Per esempio, e questo un pochettino ne abbiamo parlate, ma adesso le mettiamo tutte insieme, cerchiamo di capire in maniera sistematica cosa servivano. I gradienti di grandezza e di tessitura che noi osserviamo nel mondo. Qua abbiamo una foto di un gradiente tipico. Perché è tipico? Perché abbiamo dei girasoli, circa, sono tutti oggetti di uguale dimensione, e creano un bellissimo gradiente di tessitura, no? Perché è un bel gradiente di tessitura? Perché sono circa tutti equidistanziati, circa hanno tutti la stessa dimensione, quindi danno una forte sensazione di profondità. Da cosa è data questa sensazione di profondità? È data dal fatto che la grandezza del girasole decresce all'aumentare della distanza, la distanza fra un girasole e l'altro decresce all'aumentare della distanza e così via. Questa regolarità è proprio il gradiente della tessitura. Un'informazione monoculare, cioè non serve dai vostri 2 occhi aperti, potete chiuderne uno, lo chiudete, anzi, è più forte con un occhio chiuso. Questa è un'informazione ottica statica, deriva da proprietà di una singola immagine, come i gradienti pittorici. Poi abbiamo informazione dinamica. Si trova nel flusso ottico, adesso non so se vedete, qua vedete? L'abbiamo vista, ma forse è percettibile, ma questa cosa nera probabilmente lo percepite quasi come un buco là nel foglio, Se guardate bene sono... Questa è una simulazione del cielo stellato, visto da un punto di vista in movimento. No? Così si muovono, no? Le stelle, quando noi muoviamo il capo un pochettino, magari siamo stesi sulla spiaggia, no? Muoviamo un po' il capo e guardiamo la volta celeste, no? Ce ne sono alcune un po' più vicine, più grandi, alcune un po' più lontane. Questa è la parallasse di movimento, no? L'abbiamo vista con per esempio quel cilindro, no, che ruotava. Questo è importante, no, come informazione. Di nuovo, un'informazione monoculare. Si vede meglio con un occhio solo. Si chiama parallassi di movimento o prospettiva, mi sembra che nel Bressan ogni tanto la chiama anche prospettiva di movimento, nel senso che proprio il modo in cui gli oggetti si muovono dinamicamente uno rispetto agli altri è proprio una funzione della prospettiva. E è un'informazione ottica monoculare, dinamica. Monoculare perché? Perché non abbiamo bisogno di due occhi, anzi, se apriamo i due occhi, le informazioni sono contrastanti, ci stanno dicendo che stiamo guardando un'immagine piatta su uno schermo. Per capire, no, perché queste immagini ci suscitano una sensazione di tridimensionalità, dobbiamo sempre tener conto che noi siamo degli osservatori in movimento, no? Siamo delle persone che si muovono nell'ambiente, così è da quando siamo nati, no? Perché anche nella culla, appena tirati fuori dalla pancia della mamma, avevamo sta testa mobile, appena tirati fuori gli occhi non li usavamo, no? Però dopo pochi giorni abbiamo cominciato a aprire gli occhi, a vedere e già quelle ombre che vedevamo quando muovevamo la testa coerentemente si muovevano col nostro capo e creavano delle strutture coerenti di movimento. Quindi abbiamo un osservatore in movimento che guarda degli oggetti che generalmente sono fermi, no? E il fatto che le proiezioni di questi oggetti mutino in certe maniere coerenti, no? Con i nostri, con le nostre rotazioni, traslazioni del capo, che possono essere rotazioni, traslazioni, tutti gli assi, molto complesse, ma mutano in maniera sempre, no? Uguale, in maniera invariante, queste invarianze nel come, no, questi oggetti variano, appunto genera, ci permette di ricostruire la percezione di oggetti rigidi, stabili, statici e oggetti tridimensionali. In pratica, quando noi siamo in movimento, oppure quando vediamo un oggetto in movimento, integriamo viste diverse dello stesso oggetto, no? Per esempio qua, queste tre potrebbero essere tre viste, no? Di una sedia, mentre io guardo una sedia da tre diversi punti di vista, no? E nonostante queste tre viste siano tanto, tanto, tanto diverse, io continuo a vedere questa sedia come un unico oggetto, come sempre lo stesso oggetto. Quindi c'è una costanza oggettuale che io riesco a estrarre nonostante queste tre viste, no, siano molto diverse, no, per tutto. Un esempio di un indizio molto importante, adesso a parte Peppa Pig, lo teniamo osservando, no? Cioè viene utilizzato sempre, no? Anche nei cartoni animati, quelli proprio piatti che ci sembrano piatti, ma gli indizi di movimento, parallassi di movimento, vengono utilizzati sempre. Guardiamo quale è l'indizio principale della parallassi di movimento in questo cartone di Peppa Pig. Allora, guardate bene le montagne, come si muovono una rispetto all'altra. Ok? È un po' chiara questa immagine? Ve lo rifaccio vedere. Una montagna rispetto all'altra. Ok? Allora, cosa succede? Cosa succede? Allora, qua abbiamo una cosa un po' strambolotta, no? Perché l'immagine della macchina, praticamente il punto di vista della telecamera è fissato sulla macchina, no? Quindi l'immagine della macchina rimane sempre ferma là, no? Ma effettivamente le montagne, no, nei fotogrammi successivi si spostano una rispetto all'altra, no? Ed effettivamente, se voi guardate quelle montagne là, vi dà la sensazione, no, di profondità un pochettino, No, anche se è fatto tutto, cioè qua non c'è nessun altro indizio se non che quello spostamento delle montagne, perché addirittura anche la nuvola rimane sempre la ferma, no? L'unica cosa che si muoveva erano queste due montagne qua, una rispetto all'altra. Cosa succede? Succede che questa montagna, che dovrebbe essere per l'appunto quella più vicina al punto di vista, si sposta come? Si sposta indietro, invece l'altra rimane ferma rispetto alla posizione della macchina, rimane sempre qua, guardate, rispetto a quest'albero qua rimane sempre qua, qua ci ho messo la linea, rimane sempre là, ok? Questo è proprio generare un flusso di parallasse, perché l'oggetto più vicino a un punto di vista, quindi là il movimento relativo di un oggetto rispetto all'altro, genera stratificazione apparente. Quindi in pratica la stratificazione viene indotta dal movimento, sempre quando per esempio guardiamo fuori dal finestrino, no, della macchina, da cosa vediamo, perché percepiamo, diciamo, il movimento? Noi siamo là fermi, no? Giusto, dentro al finestrino della macchina, ma noi guardiamo fuori, vediamo tutto un bel flusso ottico di cose che si muovono, no? C'è tutto il mondo che si muove fuori. Da cosa è dato questo flusso? È dato dal fatto che gli oggetti vicini si muovono veloci, giusto? Gli oggetti un poco più lontani si muovono un po' più lenti, no? Sul nostro occhio, attenzione, sto parlando delle proiezioni, quei vettori definiscono quello che si chiama flusso ottico, che sono proiezioni dello stesso, di una proprietà proiettata nell'oggetto e del suo spostamento nella retina, immaginiamoci. Quindi queste proprietà qua si spostano più lentamente di quanto non si spostino proprietà proiettate più vicine al nostro punto di vista, e così via, quelle ancora più lontane. All'infinito la nuvola effettivamente, come nel filmato di Peppa Pig, rimane ferma, no? La montagna lontana rimane ferma, consistente, mentre invece la montagna vicina si sposta, e quello ci dà la sensazione di movimento, di stratificazione, anche in un display, no? Dinamico come quello là di Peppa Pig, che è proprio, no, fatto in maniera così astratta, no? E così semplice. Questo che stiamo descrivendo, no, come indizio, no, di profondità, non altro è che il flusso ottico. Quindi quando andiamo per esempio in bicicletta, ci muoviamo in continuazione, siamo soggetti a flusso ottico, che significa che il nostro sistema percettivo è sensibile alle proiezioni praticamente di flussi di velocità, no? Che vengono proiettati dallo spazio tridimensionale nel nostro sul nostro piano immagine della retina, no? Che possono essere rappresentati come vettori, no? Velocità, così. Quindi, che ne so, qua vicino a questo punto di vista, questi vettori sono molto più grandi, qua lontano sono più piccoli, e così via. Proprio così. E si ricostruisce la tridimensionalità della superficie proprio da questo, perché se vedete questo arrangiamento, no, di questi vettori, vedete che sono organizzati proprio come una piccola, una superficie, un piano inclinato, ecco, lo vedete, e quindi quello che si ottiene è di nuovo questo, no? Ok, quindi riusciamo a percepire la curvatura di un oggetto, ma non necessariamente, ricordatevi, no, il verso, quindi questo rimane sempre ambiguo. Ci sono quattro componenti fondamentali di questo flusso, di questo flusso ottico, e questo li rimandiamo, no, a un lavoro importante, no, di Kunderink dell'86, che facendo un'analisi matematica di come si scompone proprio, no? Il flusso ottico a partire dai movimenti, no? Che noi facciamo osservando il mondo, ha detto, boh, attenzione, cosa posso fare con la mia testa? Con la mia testa cosa posso fare? Un occhio solo. Mi posso avvicinare a un oggetto. Se mi avvicino a un oggetto fatto così, questo, prendo questo, mi avvicino, cosa succede a questo oggetto? Mi si deforma, mi si allarga, giusto? Quindi quando faccio questo, quello che si chiama lumi, quell'oggetto si allarga oppure si restringe. Si genera un flusso ottico di questo tipo, eh? Vettorini fatti che vanno a zero qua, che vanno veloci veloci qua, quindi una cosa che si espande tutta o si contrae. Cosa succede quando faccio questo col capo? Succede proprio questo, giusto? Curl, lui lo chiamava. Cosa succede se faccio questo? Oppure se faccio questo? E succedono queste due tipologie di deformazioni, del piano, quelle che lui chiama deformation. Allora, praticamente quello che si trova è che questi flussi ottici, potete capire che sono, generano delle belle indeterminazioni. Allora, vi faccio vedere questa cosa qua. Allora, questo display qua, voi cosa vedete in questo piano? In questa superficie qua, i punti. Sì? Ma cosa vedete? Come me lo descriverete, questo pattern di punti? Cos'è, un piano? Sì? È inclinato? Sì? Com'è inclinato? Così, così, potrebbe essere inclinato in qualunque maniera. Okay. Come una porta? Ok, come una porta. Perfetto. Allora, attenzione che questo display qua, di Wechsler e compagni, è ottenuto invece da una cosa completamente, completamente diversa. In verità è un piano che fa così. Guardate da cosa è ottenuto. È ottenuto da una testa che si avvicina, mentre un piano fa così. Se la testa si avvicina, genera un flusso ottico di espansione, giusto? Fa così. Se un piano invece si abbassa, cosa fa? Genera un flusso ottico che fa così o così, giusto? Questo. Quando li sommiamo, li mettiamo insieme, si genera proprio questo flusso ottico qua. E quindi state percependo esattamente l'opposto, l'opposto di quello che il Signore qua ha simulato. L'opposto. Questo per farvi capire quanto è indeterminato il flusso ottico. Quanto è indeterminato il flusso ottico se togliete il movimento del capo. Se togliete il movimento del capo. Poi dopo questi signori cosa hanno trovato? Che se lo fate stimare, quindi se ve lo faccio fare così, guardando passivamente questo display, tutti dicono vedo una porta. Se invece ve lo faccio fare attivamente, quindi faccio generare questo optic flow, allora riuscite a stimare la reale inclinazione del piano, in qualche maniera. Quindi sembrerebbe che noi siamo in grado di integrare informazioni propriocettive con informazioni retiniche, no? Anche in questo caso, quindi integriamo informazioni che derivano dal nostro corpo per estrarre un'informazione, una metrica il più attinente possibile con l'informazione, con l'oggetto che sta là fuori. Vabbè, questo c'è una bella app che vi volevo far vedere, che l'abbiamo fatta noi, ma non so se abbiamo tempo qua, magari ve la faccio vedere domani. Questo è il paper interessante di questi signori, che dimostra proprio questo, che al limite ve lo metto. Quindi quando la persona è stazionaria e vede un display di questo tipo, vede quello che avete detto voi. Invece se lo fate in maniera attiva, se lo generate voi il flusso ottico, riuscite a dare una stima veridica, ecco, no, del flusso, e quindi percepite un piano invece che fa così. Quindi le informazioni vengono integrate dal sistema vestibolare praticamente, eh? Quindi otteniamo informazioni, è fondamentale, no? Per ottenere una percezione veridica, no? del flusso ottico, della struttura 3D dal flusso ottico, sembrerebbe fondamentale integrare anche l'informazione derivante dal nostro corpo. Perché? E poi mi fermo, ragazzi. Perché? Perché vale il fatto che questa è la teoria, no, del quella che si chiama corolla di discharge theory, ma il fatto che noi compensiamo le informazioni retiniche con le informazioni che derivano dal nostro sistema motorio. Quindi cosa sono le informazioni che derivano dal nostro sistema motorio? Per esempio, nel caso del movimento del capo, del fatto che quando ci muoviamo abbiamo un orecchio interno che è sensibile a due informazioni, no? Extra retiniche mi intendo che non riguardano la nostra visione, no? Solo motorie. Per esempio gli otoliti, no? Sono una parte dell'orecchio interno che sono sensibili alla traslazione del capo, e i canali semicircolari che invece sono sensibili alla rotazione del capo. Allora, anche forse un banale problema, no? No, quando un osservatore in movimento percepisce la pallina, quella pallina la ferma, se è in isolamento quella pallina, è un pochettino problema di Berkeley, non è mica un problema ovvio. Pensateci un po', se mettiamo insieme queste due informazioni. Allora, noi abbiamo una pallina ferma, giusto? Una pallina, e poi non abbiamo nessun altro indizio. Mi sposto, nel nostro occhio otteniamo un'informazione retinica di questo tipo quando mi sposto, giusto? Quindi se mi sposto da questa parte la pallina va esattamente nella direzione opposta, eh? Quindi otteniamo un flusso che fa così, tac 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 tac, se mi sto spostando di qua, giusto? Quindi se io sono informazione retinica dovrei vedere una pallina in movimento così, ma voi quando vi spostate così vedete il mondo muoversi così? No, giusto? Vedete il mondo fermo, no? Quindi succede qualcosa. Abbiamo due segnali, sicuramente. Uno motorio, una copia efferente del nostro movimento, che va a compensare, attenzione, questo segnale qua. Va a compensarlo nel senso che noi percepiamo il mondo fermo. Questo segnale non lo percepiamo. Percepiamo questa pallina ferma. Nonostante nel nostro occhio vediamo questo. Cosa significa? Cosa fa il segnale? Cosa fanno questi due segnali? In maniera ottimale dovrebbero fare questo. Abbiamo un segnale retinico che mi una freccia forte di movimento che mi dice, che mi dà un impulso di movimento da questa parte. Segnale motorio, una copia che è esattamente la copia del mio movimento, è motorio, quindi canali semicircolari che mi dicono stai traslando con la testa a una velocità di questo tipo, che è esattamente l'opposto del segnale retinico che io sto ottenendo, no? Se li sommo, effettivamente ottengo zero, no? Giusto? E quindi funziona, no? Questa è l'idea. Quindi, per esempio, attenzione che se per esempio sono un po' sbilanciati, no? Questi due segnali, no? Quindi per esempio se io ho il segnale motorio è meno, no, rilevante del segnale retinico, allora può avvenire una compensazione parziale, no? Perché non è detto che proprio questi due segnali siano esattamente uno uguale all'altro, no? Allora se per esempio fossi in una situazione di questo tipo dove il segnale motorio pesa meno del segnale retinico, cosa dovrei fare? Dovrei andare a spostare un pochettino la pallina no? Nella direzione opposta, giusto? Per compensare, per farmela percepire ferma. E questo per esempio è quello che effettivamente si trova. Cioè, per percepire il mondo statico io devo percepire, spostare in verità gli oggetti nella direzione del mio movimento. Quindi come fare per esempio per eguagliare i due segnali in un caso di mancata compensazione, no? Di questo tipo. Quindi se ho la palla che per esempio che si muove a destra un pochettino, il segnale motorio efferente, no, va un pochettino a destra, no? Perché io mi sto spostando, il segnale rettilineo adesso è più, no? Più piccolo, no? Più piccolo perché si sposta di meno, ed effettivamente li ho compensati, no? Ecco perché, no? Ecco perché gli oggetti, no, in isolamento completo, se voi provate con gli alberi di Natale, questa è una cosa che con l'albero di Natale, no? L'albero di Natale di notte completa, con le lucette, se voi vi muovete intorno all'albero di Natale lo vedete ruotare. Quindi non c'è stazionarità completa. Per vedere lo statico dovrebbe ruotare un pochettino insieme a voi, ok? Non c'è stazionarità completa. Perché? Perché non c'è una compensazione uno a uno fra i due segnali, eh? Bene. Questo è quello che succede anche in altri fenomeni, come per esempio quando in questo esperimento, no, di Aronson del 74, quando il nostro sistema, questo è l'inverso, no? Il nostro sistema vestibolare viene influenzato dal flusso ottico. Qua avevamo un bambino e lui in maniera dispettosa cosa faceva? È un po' quello che, non so se siete stati a Gardaland, nel Magic Kingdom, però c'è una stanza magica dove ruota tutto, no? E là vi viene da, cioè sembra che si distorga, in verità si sposta, semplicemente si spostano rispetto a voi che siete statici, no? Le pareti e le distanze fra pareti e voi che rimanete là, generando dei flussi ottici che vi danno la sensazione di muovervi mentre siete seduti. La stessa cosa fece lì Aronson e poi da quello scoprirono la giostra. Però lui lo faceva con i bimbi che avevano questo sistema vestibolare in costruzione ancora molto sensibile, generandogli un flusso ottico di looming. Quindi gli aveva questa stanza mobile e gli faceva avvicinare, no? A sorpresa la parete. Allora cosa succedeva? Che quando gli avvicinava la parete, il bambino, quando gliela allontanava, il bambino faceva questo, compensava con il movimento, e poi se gliela ritornava a mettere avanti, il bambino a un certo punto cadeva, pum. Questo si chiama vection, Quindi il flusso ottico, viceversa, quindi l'informazione dal corpo è fondamentale per percepire la tridimensionalità, per ricostruire la tridimensionalità dal flusso ottico, ma è vero anche che il flusso ottico determina il senso di equilibrio, quindi c'è un'influenza retroattiva, quindi i due sistemi comunicano. Ok? Io... Quindi per dire che i sensi, questo così concludiamo, i sensi non lavorano in isolamento per l'approccio, diciamo, questo è per l'approccio ecologico alla visione, che è l'approccio di Gibson, di J.J. Gibson, quindi per J.J. Gibson, che è famoso, no, per soprattutto per l'approccio statunitense alla psicologia della percezione. È famoso proprio per aver studiato in maniera profonda, no, la rilevanza del flusso ottico per la percezione, no, dell'ambiente e l'azione, no, nel mondo. Lui è quello famoso per avere inventato il concetto di affordance. Non so, quindi molte, non so se avete mai sentito il concetto di affordance, una cosa molto importante per i domini applicativi della percezione. Quindi per Gibson l'osservatore in movimento crea attivamente informazione, quindi nell'ambiente, attraverso la generazione del flusso ottico, che determina a sua volta altro movimento. Quindi c'è un ciclo di informazione che viene generata dall'osservatore sull'ambiente, nella retina, e che a sua volta determina altra azione. Quindi senza il corpo e senza questa azione, naturalmente non ha senso studiare la percezione, perché anche i flussi ottici hanno senso solo con un osservatore in movimento che li genera. Quindi qua c'è l'esempio, no, del flusso ottico che abbiamo quando andiamo in macchina. Quindi abbiamo una macchina che si muove, genera movimento, crea optic flow nell'occhio, un optic flow di questo tipo, sempre di espansione. Gli oggetti si muovono in maniera relativa rispetto alla macchina, allora noi ci muoviamo in una certa maniera, e fornisce informazioni a noi, no, su come ci dobbiamo comportare alla guida, il che genera altro movimento all'interno della macchina, genererà altro optic flow, eccetera eccetera eccetera, così via, eh? Quindi il sistema percettivo estrae informazioni invarianti. Come sono queste invarianti? Attenzione, sono quelle componenti dell'optic flow di cui vi ho parlato, quelle di Kundering, la deformazione, quella descrizione, quelle quattro componenti dell'optic flow, sono invarianti proiettive che restano costanti al variare del movimento, cioè quelle, cioè il fatto che quando noi ci avviciniamo a un oggetto il flusso ottico si espande, quello è sempre vero, indipendentemente dall'oggetto, può essere un gatto, un topo, un telecomando, qualunque cosa, otteniamo sempre un flusso ottico di espansione. Quello ci informa sul fatto che ci stiamo avvicinando, che l'oggetto si sta avvicinando a noi. Ok?